TFA, GAE, CDC, POF, PTOF, ATA, DSA, DSGA, BES, PAI, PIA, PEI. Il linguaggio scolastico è tutto un fiorire di acronimi, sigle, parole in codice. Un linguaggio autoreferenziale che capiscono solo gli addetti ai lavori. Nel nostro piccolo, con questo podcast, proviamo a fare qualcosa di diverso. Ogni settimana approfondimenti, interviste, commenti ai fatti più rilevanti, ma senza nostalgia per una scuola che per fortuna non esiste più, e sforzandoci di raccontare la scuola con le parole che useresti tu. Perché i problemi della scuola riguardano tutti, e allora è giusto parlarne almeno qualche volta con le parole che usano tutti. Nessuna neolingua, nessun codice. Il nostro obiettivo è semplificare, ma senza dimenticare l'insegnamento di Aldo Moro che diceva: semplificare significa togliere consapevolmente il superfluo. Banalizzare significa perdere inconsapevolmente l'essenziale.
Stai ascoltando Prima la scuola raccontata con le parole che useresti tu. Ogni settimana sulle principali piattaforme di condivisione audio e nel palinsesto di Radio Leopolda. Io sono Marco Campione e oggi facciamo una puntata un po' diversa dal solito. Cominciamo!
3, 2, 1, 0, all engine running.
Perché una puntata diversa dal solito? Perché nasce in una circostanza un po' strana. Eccola, praticamente io mi stavo documentando per alcune delle prossime puntate e ho sentito la necessità di andare a riascoltare alcuni episodi della prima stagione. Uno di questi in particolare mi ha colpito e ho deciso sostanzialmente di riproporverlo in maniera integrale. Innanzitutto perché le cose che dico in quella puntata secondo me sono ancora attuali. E poi perché credo che con uno sguardo retrospettivo alcune di quelle cose che dicevo assumono un senso un po' diverso. Intanto una curiosità, si parla, lo sentirete all'inizio di quella puntata, della Commissione Bianchi, perché l'attuale ministro presiedeva una commissione voluta dall'allora ministra Azzolina per studiare con quale modalità si poteva riprendere l'anno scolastico del 2020-2021 a seguito della prima ondata di pandemia. Poi le cose sono andate diversamente, innanzitutto perché è arrivata la seconda ondata, poi è cambiato il governo e curiosamente proprio Bianchi è diventato ministro. Ma commentavo il dibattito di quei giorni. E credo che riascoltare a 2 anni di distanza alcune delle cose che dicevo in quella puntata sia interessante. Poi mi farete sapere scrivendomi a primalascuola@gmail.com se siete d'accordo con me. Adesso ascoltiamo quella puntata, in realtà ne ho fatto alcuni estratti. Credo che sia importante ascoltarla davvero non tagliando solo le cose più significative, ma provando a seguire il ragionamento. Vi ricordo, è un ragionamento di 2 anni fa. E quindi uno degli aspetti interessanti è proprio vedere come alcune delle cose che dicevo allora abbiano ancora significato oggi e anche quelle che hanno cambiato significato oggi, o magari anche forse, se ce ne sono, quelle che non sono più valide, secondo me ci danno alcune informazioni rispetto a come si fa politica scolastica in questo paese, quali sono i grandi temi trasversali e purtroppo costanti nel tempo nell'affrontare le problematiche relative alle politiche scolastiche. E niente, mi sembra un esercizio utile. Spero che voi siate d'accordo con me. Buon ascolto. Secondo alcune anticipazioni giornalistiche, domani 9 giugno è il grande giorno. Domani, dicono, arriva in Commissione Istruzione della Camera il documento della Commissione Bianchi, quella istituita dalla ministra Azzolina per prospettare diversi scenari per la ripresa di settembre. Cosa diranno i documenti del governo? Sono curioso anch'io. La Commissione Bianchi, in particolare, nasce in un momento nel quale il dibattito pubblico era all'insegna dell'ottimismo. La scuola sta cambiando grazie all'emergenza. Ha fatto un salto tecnologico in 10 settimane come mai avrebbe fatto in 10 anni. Quante volte lo avete sentito? Ma il clima è ancora quello? A me sembra proprio di no. Il clima non è più quello delle prime settimane. Improvvisamente, quando è stato chiaro che i cordoni della borsa si stavano per forza di cose allentando, i tanti entusiasti che avevano occupato la scena nelle prime settimane sono stati messi da parte. E con loro ogni tentativo di ragionare di innovazione. Che ne è di tutto il ragionamento sulla didattica innovativa, sull'autonomia, sul cambio di paradigma culturale? spariti o quasi, quelli che teorizzavano una sorta di palingenesi per la scuola, che finalmente si buttava alle spalle tutto il suo corporativismo, il suo smarrimento, la sua arretratezza e imparava dalle avanguardie educative di cui la scuola è pregna l'importanza di praticare una scuola diversa. Dotte disquisizioni sulla valutazione formativa, su come rendere efficace la didattica a distanza, sull'essenzializzazione dei saperi e della burocrazia ministeriale. Che ne è di tutto questo? Qualche eco tra i documenti ufficiali delle grandi sigle la puoi trovare nel documento della ANP, la sigla che raccoglie i dirigenti scolastici e le altre professionalità della scuola. ANP si concentra molto sulla necessità di valorizzare l'autonomia, di chiarire il perimetro delle responsabilità, in particolare quelle penali, dei dirigenti scolastici, ma non rinuncia a proposte di natura più di sistema, formazione, middle management, sburocratizzare. Però a me sembra una mosca bianca, almeno tra le proposte che ho letto io. Chissà cosa resterà nel documento della Commissione Bianchi di tutto questo. E soprattutto cosa resterà nella scuola di settembre di tutto questo, di tutto questo dibattito, di tutti questi documenti che hanno volato alto. Temo poco, almeno a giudicare da quali temi adesso, oggi, sono tornati al centro del proscenio. Più spazi, ma soprattutto più personale e ovviamente più soldi. Ma quindi sei contrario a mettere più soldi nella scuola? No, non sono affatto contrario, anzi, ma siccome quei soldi non li abbiamo trovati sotto un cavolo, ma li stiamo chiedendo in prestito ai nostri figli, vorrei fossero spesi bene. Qui quello che mi interessa è sottolineare come, dopo un inizio promettente, nel quale si è provato a sfruttare l'emergenza per disegnare una scuola diversa per la ripartenza, prendendo il meglio delle esperienze più innovative già esistenti e di quelle sorte per l'occasione in molti angoli del paese, si è ripiegato su richieste che ricalcano sostanzialmente le rivendicazioni e gli slogan di sempre. Decine di migliaia di assunzioni, non le classi pollaio, scuole anche con pochissimi alunni e ridimensionare, ovviamente, l'autonomia. Al di là del merito, alcune sono anche cose giuste. Colpisce che non si riesce proprio ad uscire dalla gabbia di quelli che Daniele Barca e Francesco Profumo nel loro saggio per il volume Liberare la scuola del Mulino chiamano i quattro cantoni: aula, classe, orario, discipline. Dopo un inizio promettente, dicevo, la discussione alta sulla scuola che deve cambiare, qualcuno addirittura in quelle settimane teorizzava che fosse già cambiata, per sempre. Quella discussione è rimasta intrappolata nei webinar degli Eterni Pionieri, mentre la discussione di corto respiro si è ripresa lo spazio di sempre. Questa è la prima parte della registrazione che vi voglio far ascoltare e mi sono fermato un attimo perché voglio porre l'accento su due aspetti. Il primo è che purtroppo sul rischio che si stessero perdendo delle occasioni, che non si stesse pienamente facendo tesoro dell'insegnamento di come la scuola era riuscita a reagire allo shock dato dal coronavirus e come si stesse andando verso invece una chiusura dentro un ragionamento tutto quantitativo e assai poco qualitativo. Appunto, la prima considerazione è che purtroppo avevo visto lungo rispetto a dove si rischiava di andare. E tra l'altro all'epoca ancora non si parlava di PNRR, ma oggi quell'approccio io lo vedo anche nel modo in cui si stanno portando avanti le cosiddette riforme del PNRR. Ne abbiamo parlato nella puntata con Valentina Chinda, ma non ripeto quello che ho detto allora. Quindi la prima considerazione è questa. Già allora era evidente che si poteva scivolare verso una deriva di quel tipo, tutta quantitativa, di un approccio tutto quantitativo ai bisogni della scuola e poco qualitativo. La seconda riflessione che mi viene da fare riascoltando quelle parole è che quella discussione, però quella discussione così a alta qualitativa importante, in quel momento c'è stata per tutto il 2020, per i mesi diciamo di lockdown, del primo lockdown, la scuola si è veramente interrogata. E se è stata capace di fare riflessioni così alte, vuol dire che non era una discussione improvvisata, vuol dire che in realtà quei temi, quelle riflessioni, attraversano la comunità professionale del mondo della scuola. Ecco, io credo che sia fondamentale ricordarcene, non dimenticarlo mai, perché è solo da queste persone, è solo da quel tipo di riflessione che un cambiamento potrebbe nascere. Visto che nella spezzone che abbiamo sentito abbiamo citato anche liberare la scuola, mi sembra giusto mandare il consueto spot. E poi riprendiamo ad ascoltare la puntata del 2020.
Liberare la scuola, 20 anni di scuole autonome, è il volume edito dal Mulino e curato da Marco Campione e Emanuele Contu, che raccoglie il contributo di alcune delle principali voci che animano il dibattito pubblico sulla scuola. Luigi Berlinguer, Francesco Profumo, Anna Maria Poggi, Franco Bassanini, Giuseppe Bertagna, Sabrina Bono, Antonello Giannelli, Luisa Ribolzi, Alessandra Rucci e tanti altri. Un racconto diviso in 3 parti, sulla genesi dell'autonomia scolastica, sulla situazione attuale e sulle prospettive future, senza nascondere i tanti problemi ancora aperti. Le conclusioni, attualissime, invitano a recuperare lo spirito del progetto iniziale, quello descritto nel 1990 da Sabino Cassese alla conferenza sulla scuola voluta dall'allora ministro Mattarella. Ti abbiamo incuriosito? Acquista Liberare la scuola su Amazon, IBS e sugli altri bookshop online.
Nel prossimo segmento si parla del cosiddetto organico Covid, ancora non mi sembra lo si chiamasse in questo modo, però si iniziava a discutere di questo organico aggiuntivo, era giugno 2020, che sarebbe stato assunto per un anno per consentire il distanziamento, eccetera, eccetera. Alcune cose che ipotizzavo già 2 anni fa poi si sono realizzate, per esempio l'organico Covid è stato poi prorogato prima fino a dicembre, poi fino a marzo e adesso con un nuovo provvedimento fino alla fine di quest'anno scolastico. È interessante la riflessione sull'organico Covid, a prescindere da come poi andrà a finire, proprio per le stesse ragioni che dicevo 2 anni fa, ovvero perché è, credo, paradigmatico del modo in cui si fanno le politiche pubbliche per l'istruzione in questo paese. Ma ascoltiamo cosa dicevo nel 2020 e poi magari commentiamo un attimo con gli occhi del 2022. Ma quindi è sbagliato assumere nuovi docenti? Forse no, parliamone, ma è certamente sbagliato farlo in questo modo. Per una serie di motivazioni di principio e per una molto, molto concreta. Parto dai principi. Non trovo etico assumere 100.000 docenti a tempo determinato fino a giugno senza avere certezza che davvero serva a qualcosa. Non è giusto nei confronti dei nostri figli, ai quali stiamo chiedendo i soldi per farlo. E non è giusto nei confronti di quelle persone che chiamiamo a tamponare un buco per poi metterli da parte. Lo so, il retropensiero di chi lo propone è che alla fine verranno stabilizzati anche loro prima o poi, ma intanto adesso quei soldi ci sono solo per un anno. E poi anche questo modo di fare, intanto porto a casa, poi si vedrà, è poco etico. Ma soprattutto, seguimi in questo passaggio perché è cruciale, almeno per me, questo modo di fare è figlio della solita logica del vivere alla giornata, senza pianificare, senza una minima idea di futuro, se non quella di chiedere, prima o poi, una sanatoria. Logica che, con poche eccezioni, è esattamente quella che ha guidato la gestione del personale della scuola nei decenni e che ha portato alla pessima situazione attuale. Stratificazione di norme, caos, precariato, perdita del senso più profondo della missione della scuola e dell'identità professionale dei docenti. E poi c'è quel motivo molto, molto concreto. Si dice di volere più docenti per fare classi più piccole. Ma i docenti e le classi, per lo più, non ci sono. Le classi in Italia oggi sono circa 370.000. Se vuoi arrivare a una media di 15 studenti per classe, ti servono, mal contate, 150.000 classi in più. E dove sono queste classi? Dove sono questi spazi? E sarebbe comunque la media del pollo, visto che le classi cosiddette pollaio, scusate il gioco di parole, sono concentrate là dove non ci sono i docenti. Ah già, i docenti. Moltissime graduatorie sono esaurite. I docenti richiesti in molti casi semplicemente non ci sono. Poi alla fine i docenti non sono stati 100.000, ma molti meno. Ma come vi ho detto, il tema è il ragionamento, non tanto la capacità di prevedere il futuro, che ovviamente non mi appartiene. Tutto il resto, tutto quello che avevo previsto è successo, sta succedendo, temo succederà rispetto a questo modo di gestire il reclutamento. Ci torneremo in un'altra puntata perché si lega anche questo a una delle riforme del PNRR molto importanti. Qui mi preme sottolineare un aspetto, appunto, far vedere come 2 anni fa si dicevano alcune cose, si metteva in guardia la politica, l'opinione pubblica, rispetto al fatto che quel tipo di discussione non ci avrebbe portato lontano. Quella discussione, lo ripeto, tutta quantitativa e non qualitativa. E la dimostrazione sta nel fatto che ancora oggi siamo qui a vedere in questi giorni l'ennesimo concorso che sembra stia dando moltissimi bocciati, quello ordinario, e un concorso straordinario non selettivo per chi ha 3 anni di anzianità. Però, ripeto, queste sono cose molto complesse, ne parleremo magari in un'altra puntata. Qui la cosa importante, l'oggetto di questa puntata, è far vedere come certe tematiche sono ricorrenti. Far vedere come, quando all'epoca ci si sforzava di dire attenzione, non siamo contro mettere più soldi sulla scuola, anzi, non siamo contro assumere i docenti, anzi, ma se lo vuoi fare, lo devi fare un altro modo. Sentiremo poi l'ultima parte, l'ultimo stralcio. E poi c'è l'altra questione, c'è il fatto che questo modo di fare crea precariato, crea problemi, fa finta di risolvere problemi, ma invece crea le condizioni perché quei problemi non si risolvano mai. Questo è l'aspetto davvero più preoccupante. Adesso sentiamo l'ultimo pezzetto e poi ci salutiamo. Quindi sei contrario ad assumere nuovi docenti? Sono contrario ad assumerli così, perché sarebbero in gran parte precari e poco o per nulla formati. Vuoi assumere 100.000 persone? Io preferirei fare altro, per esempio introdurre una vera carriera per i docenti, poi ci torno. Ma se proprio vuoi aumentare la pianta organica, lo pianifichi, ti organizzi per formarli e selezionare i migliori e solo dopo li assumi. Ed ecco la seconda domanda. Sei contrario a investire 3 miliardi e mezzo nella scuola? Ma assolutamente no. Ma non li metterei sull'incremento di organico. Mettiamoli sul contratto piuttosto, dove già l'ultima legge di bilancio ha messo quasi 2 miliardi. Fanno 5 miliardi in totale. Con 2 miliardi circa si dà un aumento medio del 7% a tutti i docenti italiani. Il famoso recupero del gap, della distanza, dai paesi europei di cui spesso si parla. Con gli altri 3 si introduce la carriera, che per esempio potrebbe portare 200.000 docenti a guadagnare il 20, il 30% in più di quanto guadagnano oggi. Poi i conti bisognerebbe farli bene, però più o meno la dimensione è questa. Quindi no, non sono il contrario a investire altri 3,5 miliardi sulla scuola, anzi, invece che solo per quest'anno, li metterei per sempre. Io però vorrei usarli in modo diverso. Vorrei che il paese, tutti noi, ci interrogassimo su quali sono le priorità. Ecco, quella puntata si concludeva così. Si concludeva con questa alternativa: meglio assumere più insegnanti o pagare di più gli insegnanti che ci sono, pagarli tutti un po' di più perché è giusto, e pagarne una parte ancora di più, molto di più, perché gli si consente di fare carriera. Io credo che uno dei temi fondamentali sia proprio questo, sia quello di far uscire, è un po' il senso di questo podcast, far uscire la discussione dai circuiti chiusi e portarla dentro l'opinione pubblica, tutta l'opinione pubblica, perché è interesse di tutti che quei soldi vengano spesi bene. Io, magari la mia opinione è sbagliata, magari è più corretto assumere 100.000 persone in più invece che pagare gli insegnanti che ci sono, o il 10-15% in più, e una parte degli insegnanti che già ci sono il 30-40% in più perché hanno fatto carriera. È un'opinione. Magari altre opinioni sono altrettanto legittime, però io credo che sia fondamentale che il paese si interroghi su qual è la strada migliore per far crescere la scuola italiana. Alla prossima puntata. Terra, tutti
giù per terra. Avete ascoltato Prima la scuola raccontata con le parole che useresti tu. Ogni settimana sulle principali piattaforme di condivisione audio e nel palinsesto di Radio Leopolda. Usa i social per far conoscere Prima la scuola a chi pensi possa essere interessato. Se hai domande, critiche, precisazioni o apprezzamenti, se hai proposte di argomenti da toccare, scrivici a primalascuola@gmail.com. Per non perderti nessuna puntata, iscriviti al podcast usando la piattaforma che preferisci. Per gli approfondimenti, iscriviti alla newsletter o al canale Telegram. Se non sai come fare, scrivici a primalascuola@gmail.com e facciamo tutto noi.